Amen.
Wir hatten gestern beim
Ieri, quando vi abbiamo dato il benvenuto, abbiamo dimenticato che la nostra preziosa sorella Lotte ha compiuto 98 anni. E come abbiamo citato la parola in Giobbe, Giobbe capitolo 33, abbiamo pensato subito alla nostra sorella. Ed è realmente scritto, Giobbe capitolo 33, verso 25. Allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bimbo. Egli torna ai giorni della sua giovinezza. Implora Dio e Dio gli è propizio. Gli dà di contemplare il suo volto con gioia e lo considera di nuovo come giusto. Preziosa sorella, per favore alzati in piedi affinché tutti possano vederti. Giusto alcuni giorni fa, ella ha compiuto 98 anni. Ed ella probabilmente pensa, forse questa è l'ultima volta per me. Questo lo decide il Signore. Questo lo decide il Signore. E noi ci auguriamo realmente che tu possa venire ancora molte volte qui. Dopo, ancora una volta, vogliamo dare uno sguardo alle riunioni in Africa e ringraziare di nuovo Dio con tutto il nostro cuore per la grazia e per il successo, per le benedizioni che Egli ci ha dato. Si deve pensare a ciò. Se si include Nairobi, è esattamente in 10 giorni 21 riunioni principali, e da questo si aggiungono pure le riunioni per i predicatori. Il Signore Dio ha benedetto in modo speciale ed ha dato grazia. Come abbiamo già detto ieri, 7 volte siamo decollati con l'aereo e dopo siamo atterrati di nuovo portando la parola del Signore. I nostri fratelli davanti a Dio hanno preso la responsabilità, ed io spero che abbiamo pure ascoltato ieri che non solo uno, ma tutti noi in questo tempo abbiamo una responsabilità davanti a Dio di proclamare il vero messaggio divino chiaro come il cristallo e di portarlo in tutto il mondo. A tutti voi che ci avete ricordato nelle vostre preghiere davanti a Dio, vi ringraziamo con tutto il nostro cuore. Tutti voi lo sapete, quando sono ritornato, dopo sono andato a Belgrado, e lì ancora una volta ho viaggiato 960 km in macchina per tutto il paese, per avere 4 riunioni benedette lì nel paese. una volta ai confini della Romania, un'altra volta ai confini con l'Ungheria, la terza volta ai confini con la Slovenia. Ci siamo presi cura di tutta la nazione e vorrei pure ringraziare con tutto il cuore il nostro fratello Momo che mi ha tradotto in modo così preciso con tutto il suo cuore. Tutti i fratelli hanno il loro posto. Auguro pure ora a tutti i traduttori l'aiuto di Dio con tutto il mio cuore e le ricche benedizioni di Dio e naturalmente anche a tutti noi che siamo qui. Dopo, affinché nessuno possa dire che non è stato annunciato, Dio volendo, fra una settimana, vale a dire la prossima domenica, sarò a Bratislava, in Slovacchia. E Dio volendo, fra due settimane, in Romania, a Sibiu. E chiedo a tutti voi di ricordarvi di noi nelle vostre preghiere, affinché l'inadulterata, pura e santa parola di Dio, quale messaggio divino, possa essere portata ed anche che sia ricevuta come tale, che tutti quelli che ascoltano la parola di Dio comprendano che Dio parla attraverso la sua parola, non più in parabole, ma che Egli rivela quello che è nascosto in tutte le parabole, specialmente anche in tutte le figure e simboli che sono mostrati nel libro dell'Apocalisse. Che riceviamo l'accesso nella comprensione della Scrittura. Nessuno può prendere qualcosa per se stesso a meno che sia dato a lui per mezzo della sua grazia. Dunque, anche oggi noi salutiamo tutti. Ho ricevuto telefonate dall'Africa, da qui e là, dove i fratelli e le assemblee ieri erano collegati ed ascoltavano. Ora, giusto una domanda. I due gentiluomini, il fratello e la sorella dalla regione di Heidelberg, egli parla solo l'inglese ed ella probabilmente parla soltanto, sì, che lingua parla la nostra sorella che desidera essere battezzata? Noi vogliamo che ella ascolti, che sia tradotto. Dov'è il fratello da Heidelberg? Vorresti per favore alzarti, caro fratello? Potresti alzarti? Chi traduce per la sorella? Alzati in piedi, sorella. Chi traduce? Tu puoi tradurre? Sì. È assolutamente necessario che lei segua la predicazione. Ok, Dio vi benedica. Potete sedervi. È proprio così. Che mettiamo molto peso sul fatto che tutti, e questo lo voglio ripetere, quando ha luogo la traduzione, fratello Harry, in primo luogo deve essere tradotto dal tedesco all'inglese. Lo stai facendo ora? Grazie. Grazie tante. Noi vogliamo realmente che tutti ascoltino, che tutti comprendano, che tutti sappiano di cosa si tratta. Cantiamo velocemente un coro prima che sia risolto il problema di questa lingua. Chi dice un coro? Vieni dall'alto.
Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn, rausche und wehe, oh bleib nicht fern, Rausche und wehe, o bleib nicht fern. Göttliches Feuer, falle herab. Du bist uns teuer, himmlische Gab. Du bist uns teuer, himmlische Gab. Lebt zusammen, tauf aus der Höhe, das heilige Flammen an uns zu sehen. Das heilige Flammen an uns zu sehen.
Auch wenn wir an dieser Stätte,
sebbene in questo luogo parliamo di tutte queste preziose parole fino al libro dell'Apocalisse, la cosa principale rimane che le persone sperimentino la salvezza di Dio in Gesù Cristo per mezzo della sua grazia. Si deve essere certi che Matteo capitolo 11 verso 28 vada prima di ogni cosa. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. È proprio necessario che sia fatto il primo passo tramite il ravvedimento per fede. Per fede deve essere fatto il primo passo. E dopo Luca capitolo 18, verso 13, dove il pubblicano si batteva il petto gridando: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Lo Spirito di Dio convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 16. E dopo noi veniamo alla parola in Luca capitolo 24, verso 47. Nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti. E in primo luogo la predicazione. Dopo lo Spirito di Dio convince di peccato e guida al ravvedimento. E dopo il ravvedimento, che naturalmente è una conversione, e dopo viene il battesimo di quelli che ricevono Gesù Cristo per fede e sperimentano la riconciliazione e il perdono personalmente. Siate certi, cari fratelli e sorelle, siate certi che tutti noi abbiamo fatto queste prime esperienze con Dio, che realmente entriamo nella via stretta, entriamo nella porta stretta che conduce alla vita, e che noi personalmente abbiamo una diretta relazione con Dio. In questo luogo noi vogliamo battezzare soltanto persone che non hanno motivi alteri, che non vogliono unirsi a una chiesa. Qui nessuno riceve un certificato di battesimo, nessuno riceve una tessera di membro. Quale corpo del Signore, quale chiesa di Gesù Cristo, noi vogliamo ritornare in ogni cosa al modello biblico. Questo non lo diciamo soltanto, questo deve diventare così per grazia. E come abbiamo già detto molte volte, come è stato il primo battesimo, così sarà e deve essere l'ultimo. come è stato il primo sermone, così sarà e deve essere l'ultimo. Con Dio ogni cosa rimane così come è stata. Ci è stato lasciato il modello divino della Chiesa primitiva e chi è stato dei miei due fratelli che erano in una conferenza e qualcuno, l'insegnante, che faceva il discorso e gli disse qualcosa e fece notare che questo è scritto nella Bibbia. E il nostro fratello ebbe il coraggio di dire: no, questo non è scritto nella Bibbia, è scritto nel Catechismo. Non è scritto nella Bibbia quello che ha detto proprio ora, è scritto nel Catechismo. Sì, le persone pensano che quello che la Chiesa dice loro sia realmente scritto nella Bibbia. E lasciate che diciamo, non è scritto nella Bibbia, ma nel Catechismo o in ogni altro libro di Chiesa. Anche per questo vogliamo ringraziare Dio con tutto il nostro cuore, che Egli ci ha portati fuori da tutte le tradizioni, che esistono nel cristianesimo e in altre religioni. Quello che viene trasmesso là, Dio ci ha portati fuori affinché possiamo credere come dice la Scrittura e non andare sedotti nell'eternità. Tutti voi lo sapete che la cosa peggiore che possa accadere ad un uomo è di passare dal tempo all'eternità senza aver trovato pace con Dio, senza aver sperimentato la grazia di Dio, senza aver ricevuto perdono e riconciliazione. Perciò, del continuo, il nocciolo della proclamazione deve essere messo al centro. Siate riconciliati con Dio. Questa è la parola che Paolo ha scritto ai Corinzi. E lasciate che la legga e dopo andremo nella nostra parola di salvezza. 2 Corinzi, capitolo 5, 2 Corinzi, capitolo 5, dal verso 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Ci ha dato una responsabilità. Ci ha dato il ministero della riconciliazione affinché diciamo a tutto il mondo: nessuno ha bisogno di essere perduto. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Ricevetelo, credetelo e sperimentatelo. A noi è stato dato il ministero della riconciliazione. Verso 19. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Benedetto sia Dio, come Suoi ambasciatori, nel Suo nome, al Suo posto, come Suoi messaggeri, come ambasciatori di Cristo. come Suoi inviati, noi diciamo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Ed ora viene l'affermazione, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Ricevetelo, accettatelo, è vostro, un dono di Dio si deve ricevere per fede, che si può sperimentare e dopo si può soltanto ringraziare Dio. In 1 Corinzi capitolo 2 Paolo ha parlato e scritto al riguardo che noi presentiamo la sapienza nascosta di Dio. Leggiamolo, è una parola ben conosciuta. 1 Corinzi capitolo 2 dal verso 6. Tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi, esponiamo una sapienza. Con coloro che ricevono la parola di Dio, che sono riconciliati con Dio, che sperimentano realmente l'adozione di figli. Fratelli e sorelle, come ogni figlio naturale nato sulla terra è perfetto, non ancora completo, ma è perfetto, perfetto. Un bambino che nasce in questo mondo è perfetto, dalla testa ai piedi, ogni cosa è là, la faccia, l'intero corpo, gli occhi, le mani, i piedi, ogni cosa è là con la nascita, perfetto. Ma dopo viene la crescita e lasciate che crediamo, se già una nascita naturale è perfetta, quanto più la nuova nascita perfetta, perfetta. Ma dopo viene la crescita, dopo viene la crescita, e per questo Dio dà forza per mezzo della sua grazia, che possiamo anche sperimentarlo. Dunque, ricevetelo. Dio può creare soltanto cose perfette. Quando Egli ha fatto la creazione, ogni cosa era perfetta, ogni cosa era buona. E io vi chiedo, cosa poteva Dio migliorare? Se avesse potuto fare qualcosa di meglio, allora l'avrebbe già fatto all'inizio. No, era perfetto sin dall'inizio. La stessa cosa è con l'opera di Dio in noi. È l'opera perfetta di Dio in voi e in me. E dopo continua nel verso 6, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati. Questo mondo sta per essere annientato, questo tutti noi lo sappiamo, la salvezza non è in questo mondo, è soltanto nel Signore. E dopo, nel verso 7, ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. Dio non ci ha soltanto predestinati prima della fondazione del mondo. Egli ha predestinato quello che intendeva per noi fino all'apertura dei suggelli, fino all'accesso nel perfetto consiglio del nostro Dio. Egli ha predestinato entrambi, quelli che lo sperimenteranno e quello che egli intendeva per loro, per mezzo della sua grazia. E dopo continuiamo a leggere, e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta. Questo è persino impossibile. Non possiamo volgerci ad alcun uomo sulla terra parlando con lui in merito a cose spirituali. È impossibile. E in primo luogo Dio deve aver parlato con noi. E in primo luogo deve averci rivelato la sua parola. E dopo possiamo trasmetterla. Comunque soltanto a quelli le cui orecchie sono aperte a quello. Dopo continua qui nel verso 10. Questo è un messaggio veramente gioioso. Qui nel verso 10 è scritto: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. A noi. Dite amen. A noi. A noi. I minimi sulla terra. A noi che non sapevamo nulla, che non potevamo fare nulla, a noi il Signore ci ha portati nel luogo santissimo, ci ha aperto l'arca del patto, ci ha rivelato la sua parola. E come è già stato menzionato ieri, nell'Antico Testamento noi leggiamo: suggella le parole fino al tempo della fine. E dove viene un giorno che ha portato una speciale responsabilità con esso. Dopo venne il 22 dicembre 1962, quando al fratello Branham fu mostrato in una visione che una gran nuvola soprannaturale scendeva e sette angeli erano velati in questa nuvola, ed egli sarebbe stato a nord di Tucson, Arizona. A lui fu persino mostrata la regione dove sarebbe accaduto. Il 30 dicembre egli parlò al riguardo nel sermone: signori, è questa l'ora? E dopo venne il giorno, il 28 febbraio 1963, quando accadde. E in primo luogo l'annuncio, e dopo è accaduto. Questo nessuno lo può negare. Il dottor James McDonald dell'Università di Tucson, Arizona, egli esaminò 86 fotografie di questa nuvola. E la migliore che egli prese è stampata nella prima pagina della rivista Scienza ed è anche stampata nella rivista Life. Noi non vi abbiamo raccontato storie, vi raccontiamo quello che doveva accadere in collegamento con il piano di salvezza nel tempo della fine. E come Dio lo fa, chi egli usa per questo, ciò è affare suo. Dio non chiederà a nessuno, egli farà quello che ha preparato prima della fondazione del mondo. Ecco il punto. Dio ha preparato il suo piano di salvezza prima della fondazione del mondo. Dio ha scelto voi e me prima della fondazione del mondo. Dio ha deciso prima della fondazione del mondo quello che intendeva per noi. Ogni cosa è stata messa in ordine da Dio prima della fondazione del mondo ed ha avuto luogo nel corso del tempo. E noi possiamo crederlo che nel nostro tempo ogni cosa giunge a compimento. che realmente il ritorno promesso del nostro Signore, come Egli ha detto in Giovanni capitolo 14, io vado a prepararvi un posto e dopo ritornerò per accogliervi presso di me. Questa è una promessa. Deve sfociare nella realtà. Il ritorno di Gesù Cristo deve aver luogo. Il ritorno di Gesù Cristo avrà luogo. Lo sposo verrà. Egli porterà a casa la sposa. La tromba di Dio suonerà. La voce dell'arcangelo suonerà. E il Signore stesso discenderà, come è scritto nella parola di Dio. E questo lo diciamo senza alcun fanatismo, rimanendo sobri facendo così. Ognuno fa il suo lavoro, ognuno nel naturale fa quello che deve fare nel primo campo. Nessuno comincia a fare delle sciocchezze. Nessuno perde il terreno sotto i piedi. Ognuno rimane sobrio e chiaro nell'ambito naturale e terreno. Ma nella stessa maniera, nell'ambito spirituale, noi rimaniamo sobri, sapendo che quando il Signore verrà, nessuno avrà più bisogno di interpretare qualcosa. Allora tutti noi lo sentiremo. Due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due saranno nel campo. Noi abbiamo tutto questo scritto nella Sacra Scrittura affinché ognuno possa esaminarlo. Fratelli e sorelle, fate uno sforzo ed esaminate quello che viene predicato. Non credete soltanto, ma esaminatelo con la parola di Dio. Fino ad oggi non abbiamo dovuto ritirare indietro nulla di quello che abbiamo predicato e insegnato, perché rispettiamo realmente la parola di Dio pienamente e sappiamo che qui c'è scritto l'intero piano di salvezza del nostro Dio. Dunque, qui in Primo Corinzi, capitolo 4, abbiamo una citazione dell'Apostolo che conosceva la sua responsabilità davanti a Dio, che era consapevole di ciò. Qui egli scrive, nei versi 1 e 2, in Primo Corinzi capitolo 4, così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Dopo viene la richiesta, del resto quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Quello che Dio ci ha affidato è così prezioso, ha un'origine divina e noi abbiamo il sacro dovere di amministrarlo fedelmente, trasmetterlo. E da questo naturalmente appartiene Matteo capitolo 25. Naturalmente è scritto dopo Matteo capitolo 24. In Matteo capitolo 24 abbiamo realmente, in merito alla distribuzione del cibo divino, ed io spero che tutti i nostri fratelli si sentano inclusi, i quali predicano la stessa parola. In Matteo capitolo 24, verso 45, dice: qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? cibo. L'uomo non vive soltanto di pane. La parola rivelata di Dio è la manna celeste, è il cibo spirituale per le vostre anime. E Dio, tramite il ministero del fratello Branham, di questa parola scritta, egli ne ha fatto una parola vivente, una parola rivelata per mezzo della sua grazia. Dio l'ha fatto. Tuttavia, Dio usa sempre uomini attraverso i quali egli può operare. Dopo abbiamo qui, io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni, verso 47. Non solo sopra una porzione, sopra tutti i suoi beni, sopra ogni cosa ed ancora sopra ogni cosa. Quello che Dio ci ha promesso prima della fondazione del mondo, quello che ha preparato per noi, ed ora Egli lo rivela a noi, in merito ad ogni cosa, non manca nulla. Tutto l'Antico Testamento, tutto il Nuovo Testamento. Infatti, tutto quello che Dio ha deciso nel suo piano di salvezza, Egli ci ha messo sopra tutto questo. E se dopo enfatizziamo continuamente che un simile periodo di tempo non c'è mai stato prima sulla terra, mai, non c'è mai stato un simile periodo di tempo sulla terra, dove quello che è scritto nei quattro Vangeli, nel libro degli Atti, nelle Epistole, fino all'Apocalisse, quello che è scritto qui è così in armonia l'uno con l'altro, collegato e rivelato, senza alcuna contraddizione, soltanto una cosa complementare all'altra è un accesso nel piano di salvezza del nostro Dio. E come già detto ieri, tutti i profeti hanno avuto un grande compito ed una responsabilità per il loro tempo. Per me, anche la parola dell'Antico Testamento in riferimento alla nuvola e alla colonna di fuoco, se si mostra in questo modo qui, dicendo, fratelli e sorelle, il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ed ha rivelato se stesso nel nostro tempo, come nei giorni di Mosè, come all'inizio del Nuovo Testamento. Allora, forse è bene che vi mostriamo la scrittura. Io posso mostrarvi molte scritture, tuttavia leggiamo da Neemia. Neemia, capitolo 9, per mostrarvi in quali vie Dio è andato con il popolo di Israele, per mostrarvi che la chiamata di Paolo è avvenuta allo stesso modo, che il Signore apparve a Saulo nella luce che brillava più del sole a mezzogiorno, ed egli fu accecato da questa luce. Ma dopo udì la voce, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io ti ho predestinato quale vaso speciale. C'era uno scopo divino per l'uomo di Dio di quest'ora. Ora in riferimento a Mosè e al popolo di Israele, Neemia testimonia nel capitolo 9, dal verso 12, di giorno li guidavi con una colonna di nuvola e di notte con una colonna di fuoco per illuminare loro il cammino da percorrere. Fratelli e sorelle, il Signore è apparso al nostro caro fratello Branham in questa colonna di nuvola e fuoco affinché appendiamo la sua foto con la colonna di fuoco da qualche parte sul muro, e pensando forse che questo è accaduto, oppure è avvenuto per mostrarci e illuminarci la via per la quale dobbiamo andare. Con questo naturalmente qualcosa è collegato nel piano di salvezza. Per esempio, una simile cosa posso anch'io appenderla da qualche parte. Ora, alla fine del viaggio in Africa, alla fine del mio viaggio, dopo le 21 riunioni, un fratello venne da me e disse: ascolta, era sul mio cuore di farti un regalo. Il testo da 2 Timoteo, capitolo 4. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo. Questo non lo devo appendere da qualche parte. Questo lo posso fare, ma il compito non è di appendere un simile, lasciatemi dire, souvenir, l'aquila con la spada nel becco e il continente africano dietro. Io ringrazio Dio che i fratelli hanno compreso che non parliamo nel nostro proprio nome, ma nel nome del Signore, portando la parola, che non predichiamo storie, ma predichiamo la parola di Dio. Tuttavia, ancora una volta indietro, la colonna di fuoco apparve a Mosè e al popolo di Israele per mostrare loro la via, per dare loro parole di vita, oracoli viventi, perché il Signore Dio era presente come angelo del patto nella colonna di fuoco e guidava il suo popolo. Nella stessa maniera è accaduto nel nostro tempo. Qui dice, nel verso 13, in Neemia capitolo 9, sei pure disceso sul monte Sinai, hai parlato loro dal cielo e hai dato loro giusti decreti e leggi di verità, buoni statuti e comandamenti. Questo Dio l'ha fatto. La colonna di fuoco era là per mostrare la sua diretta presenza visibile in mezzo al popolo di Dio. Fratelli e sorelle, pensate a ciò. Pensate che genere di sforzo Dio stesso ha fatto. Non venne soltanto il profeta sulla scena dicendo: Dio mi ha mandato, io devo dirvi questo e quello, ma il Signore della gloria scese nella nuvola e nella colonna di fuoco, visibile davanti a tutto il popolo di Israele, per confermare che questo uomo era stato mandato da lui, con la parola indirizzata al popolo di Dio. Fratelli e sorelle, la stessa cosa è accaduta con il ministero del fratello Branham, ed io vi chiedo di comprenderlo nella giusta maniera. Noi non glorifichiamo alcun uomo, ma non possiamo passare accanto a quello che Dio ha fatto. E io consiglio di non passare accanto al ministero confermato divinamente, specialmente è un ministero promesso da Dio, e questo deve essere enfatizzato continuamente. E chiunque non può ancora accettare questo per rivelazione, lasciatelo stare. Non giudicate nulla prima del tempo, lasciatelo stare. Il momento successivo, nella riunione successiva, potrebbe già accadere che Dio lo riveli. Dopo ritorniamo indietro alla meravigliosa parola in 1 Corinzi capitolo 12, dove si parla del piazzamento dei vari ministeri nella Chiesa. è l'enfasi, è realmente sull'affermazione che Dio li ha costituiti, non un uomo. Qui è scritto, 1 Corinzi, capitolo 12, e noi leggiamo nel verso 28, e Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa, e in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, eccetera, eccetera. Dio li ha costituiti. La Chiesa di Gesù Cristo è il luogo di manifestazione di Dio qui su questa terra. E qui inizia con gli apostoli. L'apostolo è uno che è mandato, uno che è chiamato dal Signore, uno che è mandato con il diretto incarico. Apostolo è soltanto chi è stato mandato con un incarico. Voi potete chiedere ad ogni greco in merito alla parola apostolos, qualcuno che è mandato con un diretto incarico che deve eseguire. E se è scritto che il Signore chiamò i primi discepoli e li chiamò apostoli, allora egli voleva sottolineare con questo: io vi ho chiamato, vi mando, vi do l'incarico, voi andate con il mio incarico, con la mia parola, il mio mandato è stato dato a voi. Perciò è scritto: chi ascolta voi, ascolta me, e chiunque riceve voi, riceve me. E perciò, poiché Dio ha costituito anche profeti, perciò è scritto: chi riceve un profeta riceverà premio di profeta. Qualcosa è collegato a ciò. L'abbiamo detto ieri, nei giorni di Giovanni il Battista non c'era uomo sulla terra che aveva lo stesso ministero, la stessa responsabilità davanti a Dio. Un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio per il popolo di Dio è sufficiente. Non c'è bisogno di 300, 400 come al tempo di Acabbe, che profetizzavano secondo il loro pensiero. Di questo non ne abbiamo bisogno. Sebbene il Signore dica che verranno sulla scena dei falsi profeti e ne sedurranno molti. E perciò, anche nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 2, nel verso 2, abbiamo l'avvertimento: hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli, mandati, e non sono affatto apostoli. Affermano semplicemente di esserlo. Un apostolo è uno che è chiamato, un uomo incaricato, mandato da Dio. Dunque, noi abbiamo la Sacra Scrittura come modello davanti a noi. E la domanda è: dove troviamo noi stessi nella Sacra Scrittura? Dove trovate voi stessi? Dove io trovo me stesso? Dove piazzate voi stessi? Dove ci ha piazzato Dio oggi? Dove trovate di nuovo voi stessi? E perciò l'enfasi che Dio in primo luogo fa delle promesse, e dopo, quando il tempo è compiuto, allora le promesse diventano realtà. Persino ieri, quando abbiamo pregato e imposto le mani su circa 100 persone, mi è venuto realmente il pensiero spontaneo: in questo luogo dove ascoltiamo la parola di Dio, vogliamo sperimentare la parola di Dio confermata. E nel luogo dove è predicato il perdono, lì sarà sperimentato per mezzo della sua grazia. Nel luogo dove la guarigione è predicata, lì per la grazia di Dio sarà sperimentata. Naturalmente non più una consolazione, ma è compiuto. È compiuto. La redenzione ha avuto luogo. La guarigione ha avuto luogo. E noi possiamo riceverla per fede. Riceverla realmente. Dopo, la parola del Signore giunge ad effetto. Tutto è possibile per chi crede. Ed anche quello è stato detto al fratello Branham. Se farai in modo che le persone ti credano, in primo luogo veniva la predicazione e dalla predicazione veniva la fede. Ma le persone dovevano credere che questo uomo che ora predica ha un diretto incarico da Dio, egli è mandato da Dio. E perciò sempre la domanda: credi che Dio mi ha mandato? Questo è proprio necessario se le persone desiderano sperimentare la loro guarigione. Per essere salvati, per diventare credenti, è sufficiente credere nel Signore Gesù Cristo. E dopo sarai salvato tu e la casa tua. Ma quando si tratta poi della preghiera per gli ammalati, allora dobbiamo prestare particolare attenzione. Allora viene Marco capitolo 16. Imporranno le mani sui malati. Allora la fede è collegata con l'atto. Allora voi dovete credere che noi stiamo qui tramite l'incarico di Dio, agendo tramite l'incarico di Dio, imponendo le mani, prendendo Dio in base alla sua parola, affinché gli possa confermare la sua parola in voi. Ed ho quasi detto, noi possiamo dare la garanzia divina. Chiunque piazza questo biblicamente e chiunque può credere così, a lui Dio è obbligato a fare quello che gli ha promesso. In quel momento è una fede vivente e la fede vivente guida nell'esperienza in quello che Dio ci ha promesso. Dopo abbiamo in Tito capitolo 1 questa meravigliosa affermazione. In realtà si dovrebbe leggere ogni volta Tito capitolo 1 e vi meravigliereste quanto spesso Paolo mette l'enfasi sulla sua chiamata, sul suo incarico, per mostrare alle persone: ascoltate, io non parlo nel mio proprio nome, io sono un uomo mandato da Dio, con una responsabilità davanti a Dio di trasmettere la parola. Tito capitolo 1 verso 1. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio. Oh, non è questa una meravigliosa parola? Qui egli non parla più di evangelizzazione, ma della fede degli eletti di Dio. Qui c'è il mandato, lo scopo, il compimento della Chiesa di Gesù Cristo. Qui è mostrato lo scopo. Ritorniamo indietro in 1 Corinzi, capitolo 11, e qui abbiamo la speciale affermazione che Paolo, già in quel tempo, voleva presentare a Cristo una casta vergine. In questi giorni molto è stato predicato ed è tuttora predicato in merito alle vergini. E le persone chiedono continuamente chi sono le stolte e chi sono le savie. Molti chiedono questo, davvero molti. L'abbiamo detto ieri, le stolte sono battezzate nello Spirito proprio come le savie e le savie proprio come le stolte. La differenza è nel seme della parola. Ed io lo enfatizzerò continuamente. Israele in primo luogo vergine, poi donna e dopo meretrice, diventando infedele, spezzando il patto con Dio, servendo gli idoli, allontanandosi finché il profeta Elia venne sulla scena sul Monte Carmelo chiedendo: fino a quando zoppicherete fra due opinioni? Fino a quando seguirete i profeti di Baal e i sacerdoti di Astarte? Era il giorno della decisione che Dio aveva dato. E dove è scritto che il Signore volse i loro cuori di nuovo indietro al Signore Dio. Qui abbiamo Paolo che disse in 2 Corinzi, capitolo 11, verso 2: io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. La casta vergine Maria, l'esempio. Ella non ebbe nulla a che fare con un uomo. Ella poteva dire: io non conosco uomo. Come avverrà? Non contaminata. E se leggiamo in Apocalisse, essi non si sono contaminati con donne. Allora Dio usa l'esempio di una donna con la Chiesa. Come una donna si contamina se dà se stessa a qualcun altro, così la Chiesa si contamina se si dà a strane dottrine, commettendo fornicazione spirituale. E questo deve essere detto chiaramente: la Chiesa di Gesù Cristo è una vergine, e queste sono le vergini savie. Dio parla sempre al singolare e al plurale. Voi potete ritornare indietro in Esodo, capitolo 3, capitolo 4 e 5. Dio dice in primo luogo: lascia andare il mio popolo, lascia andare il mio figlio primogenito. Una volta è il suo popolo e dopo è il suo figlio primogenito. Nel capitolo 12 è la Chiesa, sia figlio, sia popolo, sia Chiesa, è intesa sempre la stessa cosa. La stessa cosa fino al libro dell'Apocalisse, capitolo 12, che la donna aveva dolore di parto, partorendo il figlio maschio, dunque l'adozione di figli che dopo governeranno tutte le nazioni con verga di ferro. E affinché questo accadesse, dolori di parto vennero su di lei. Ma poiché ella ricevette il seme, il figlio nacque. La Bibbia parla sempre in parabole per mostrarcelo, affinché possiamo comprenderlo. Qui, in 2 Corinzi, capitolo 11, vi ho fidanzati a uno sposo. È scritto in modo naturale. Qui Cristo è paragonato ad un marito. Vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Dunque, naturalmente, viene la cosa spiacevole. Ma io temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo. Fratelli e sorelle, facciamo attenzione sotto quale influenza siamo. Entrambi sono vicini l'uno all'altro. E quello che Dio ha detto nella sua parola deve essere per noi sì e amen. Nessuno può scuoterci al riguardo. Nessun uomo può interpretare qualcosa, ma noi crediamo la parola di Dio nell'originale. Dopo il nemico non può venire a sussurrare a Dio detto, questo è impossibile, questo non funziona, non ascoltatelo. Quando il nemico viene con a Dio detto, perché non rimane così, egli continua. Dio sa che diventerete savi, Dio sa che conoscerete la differenza fra il bene e il male. Il nemico intrattiene in così tanti argomenti. Se non stiamo attenti, allora siamo subito nel laccio del nemico. E questo possa non accadere. Dunque, la Chiesa sposa di Gesù Cristo riceve il seme originale della parola. E questa è la parola di verità. E soltanto dopo possiamo essere suggellati con lo Spirito Santo della promessa. Ecco come è scritto in Efesini, capitolo 1, verso 13. Dopo aver ricevuto la parola di verità, la parola di salvezza, ogni cosa che Dio ci dà, allora siamo suggellati con lo Spirito Santo. E questa è la differenza. Lo Spirito Santo lo ricevono tutti, le stolte e le savie. Persino i falsi cristi e i falsi profeti ricevono la stessa pioggia. Lo stesso sole brilla sopra di loro. Ogni cosa allo stesso modo. La differenza è nel seme. Lo Spirito di Dio viene sopra tutti. E se oggi guardiamo nella cristianità, persino in tutte le riunioni carismatiche, sebbene molto viene fatto da sé, tuttavia può accadere che ci siano persone che sono realmente battezzate con lo Spirito. Può accadere tutto, ma questo non serve a nulla. Al rapimento non servirà a nulla, poiché esse rimangono stolte, passando accanto alla parola della promessa. E Dio vi chiedo, se Dio, e questo deve essere enfatizzato, se Dio stesso dice, persino enfatizzandolo con ecco, ecco, io vi mando il profeta Elia. Chi siete voi? Chi sono io? A passare contestualmente accanto a ciò e dire cosa devo fare con questo? Se siamo stati scelti prima della fondazione del mondo, allora rispetteremo quello che Egli ci ha promesso. Con gioia lo riceveremo, ringraziando Dio che possiamo aver parte nell'adempimento della promessa per mezzo della sua grazia. Ora, giusto i brani dell'Apocalisse, naturalmente ieri ci siamo riferiti brevemente a ciò, come il Signore si rivelò a Giovanni sull'isola di Patmos e come egli mandò il suo angelo per mostrare a tutti i suoi servitori cosa sarebbe avvenuto e cosa sarebbe accaduto. Dopo abbiamo udito dalla parola di Dio e dalla testimonianza di Gesù che si doveva dare. Dopo abbiamo letto che tramite lo Spirito egli fu trasferito nel giorno del Signore. Apocalisse capitolo 1, dal verso 9. Fratelli e sorelle, questo termine, testimone di Gesù e della parola di Dio, cadrà nei nostri cuori. Ieri l'abbiamo letto. Si applica solo alla sposa che è là la testimonianza di Gesù, soltanto ai martiri che moriranno dopo il rapimento a motivo della loro fede, a loro si applica a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Io leggo Apocalisse capitolo 19. Ieri l'abbiamo menzionato brevemente. Qui dice in Apocalisse capitolo 19 verso 10. Apocalisse capitolo 19 verso 10. Allora io caddi ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. E qui abbiamo la sposa alla cena delle nozze. Ma in Apocalisse, capitolo 20, leggiamo dei martiri che non saranno rapiti, ma che dopo avranno parte nel millennio, perché i martiri saranno qui soltanto dopo il rapimento. Ma qui di nuovo la testimonianza di Gesù. Io lo leggo, Apocalisse capitolo 20, dal verso 4. Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare. E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Cos'era? Essi rimasero fedeli fino alla morte. La testimonianza di Gesù e della parola di Dio, essi l'hanno serbata. Essi preferirono morire piuttosto che dire no. Preferirono morire piuttosto che rinnegarlo. Fratelli e sorelle, questo è il nostro atteggiamento. Quello che le persone dicono su di noi e ciò che scrivono su di noi, siamo veramente dispiaciuti per loro. Certe volte persino ci fa male, perché essi peccano. È tuttora scritto: non toccate i miei unti. Molte cose sono scritte. Molte cose sono scritte di cose che le persone non dovrebbero fare. Quello che le persone non dovrebbero fare mai. Tuttavia, giusto per enfatizzarla ancora una volta dalla scorsa sera, ora è importante che noi realmente passiamo sul terreno della rivelazione, che siamo guidati da Dio in ogni cosa, anche riguardo all'apertura dei suggelli, la rivelazione di tutti i misteri, ogni cosa ed ancora ogni cosa. Dio ci ha affidato ciò alla fine del tempo della grazia. E quest'ultimo messaggio, che realmente include ogni cosa, tutto ciò che Dio ha stabilito nella sua parola, quello che egli ha detto, ogni cosa, ogni dottrina, ogni pratica, ogni cosa è stata messa di nuovo sul terreno biblico, è stata messa di nuovo in ordine. Tutte le verità bibliche sono state realmente messe sul candelabro. Non passate accanto a ciò, ma credete quello che ha detto la Scrittura. Credete come dice la Scrittura ed abbiate parte nell'adempimento di quello che Dio ci ha promesso in questo tempo nella sua parola. Lasciate che prendiamo la decisione di rimanere fedeli fino alla morte. Per noi è importante che riceviamo la corona della vita. E lì il nostro Signore dice: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Tutti gli uomini di Dio sono rimasti fedeli, fedeli all'incarico, al mandato che hanno ricevuto, alla responsabilità. Il fratello Branham ha avuto uno dei più grandi mandati, una responsabilità come Pietro, Paolo e Giovanni non avevano ancora avuto, di darci l'accesso in tutto il piano di salvezza del nostro Dio, nei pensieri di Dio, nei misteri di Dio, di guidarci in essi. Ed io vi dico, è proprio meraviglioso se si può sperimentare tutto questo. Ora, dopo la dipartita del fratello Branham, noi, quale Chiesa, siamo ordinati a portare l'ultimo messaggio, ad avvertire il popolo di Dio su tutta la terra. In chiusura, voglio enfatizzare, io ringrazio Dio per tutti voi che avete preso pure la responsabilità. Voi confessate il Signore. Non è l'uomo che è disprezzato, ma affinché sappiate che noi, tramite l'incarico di Dio, portiamo e predichiamo la parola di Dio in ogni verità. È come certo che con la proclamazione sussistiamo davanti a Dio, così tutti voi che credete questa proclamazione biblica, voi sosterrete la prova davanti a Dio e insieme sperimenteremo il compimento e insieme sperimenteremo il mutamento al ritorno di Gesù Cristo e insieme saremo presi su per essere con il Signore per sempre. Rallegratevi nel Signore e date a Lui l'onore, perché Egli ha fatto grandi cose in tutti noi. Noi abbiamo la testimonianza di Gesù e la parola del nostro Dio. Al Signore nostro Dio sia il ringraziamento per questo. Nel nome di Gesù, amen. Alziamoci in piedi per pregare. E mentre esaminiamo noi stessi in preghiera davanti a Dio, cercando la comunione con Lui, vorrei chiedere che tutti, persino se giunge ora come una sorpresa, ma tutti quelli che ancora non hanno coscienziosamente consacrato la loro vita al Signore, che lo facciano ora, specialmente tutti i giovani. C'è un bel detto: Dio ha solo figli, non nipoti, solo figli. Voi che non eravate mio popolo sarete chiamati figli e figlie del Dio vivente, non nipoti. Ognuno deve fare la propria esperienza di salvezza. Ognuno, figli e nipoti. Ecco come l'abbiamo avuto nel primo sermone in Atti, capitolo 2. Perché per voi la promessa, per i vostri figli, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E il Signore chiama ancora: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. C'è qualcuno qui? Sentitevi liberi. Mentre noi cantiamo il coro, sentitevi liberi di venire qui di fronte. È la cosa migliore se confermiamo questa decisione. Mentre testimoniamo davanti al mondo e davanti al Signore, chiunque desidera venire qui di fronte per la preghiera, preghiamo insieme. così qual sono.
Ich bin so, muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm.
Non ho chiamato ora per pregare per gli ammalati. Ho fatto la chiamata affinché le persone che desiderano consacrare la loro vita al Signore vengano qui davanti. Dopo pregheremo pure per gli ammalati. Sì, noi confidiamo nel Signore che egli farà ogni cosa buona anche con quelli che hanno preso la loro decisione, che hanno la certezza nel cuore e che vogliono consacrare la loro vita a lui. Voi che siete venuti qui di fronte, parli pure tedesco? Tu, sorella? Quale lingua parli? Rumeno? Allora vai là, per favore. Vai là. Dov'è la sorella che vuole essere battezzata oggi? Noi possiamo battezzare soltanto persone che hanno consapevolmente consacrato la loro vita al Signore. Non c'è altra maniera. Qui, in questo luogo, ho detto prima, non ci sono atti religiosi. Qui, chi conosce abbastanza l'inglese per tradurre alla sorella? Fratello Harry, tu puoi tradurre. Sì. Sorella, tu sei in grado di parlare il tedesco? Benissimo. Preziosa sorella, anche tu consacri la tua vita al Signore? Tutti quelli che oggi desiderano essere battezzati, per favore venite ora qui davanti. Vorrei pregare per voi, consacrandovi a Dio, chiedendo a Dio la sua benedizione affinché Egli sia con voi. Ecco la sorella, lei viene dall'Islam, credo che anche tu venga dall'Islam. E noi ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore. Egli chiama fuori da ogni popolo, da ogni religione, da ogni lingua. Questo è il suo compito, la sua opera. E noi trasmettiamo semplicemente l'invito, ci rallegriamo. Ci rallegriamo che il Signore vi ha chiamato. Ricevete il perdono per grazia. Credete con tutto il vostro cuore che Gesù Cristo, come Figlio di Dio, è morto per voi sulla croce del Calvario, che ha preso su di sé i vostri peccati e le vostre trasgressioni. Ed egli è la riconciliazione con Dio, tramite il suo sangue versato sulla croce del Calvario. Questo è in sostanza il messaggio del Vangelo. Dio era in Cristo. Per favore, ricordate quale genere di prezzo il nostro Signore Redentore ha pagato sulla croce del Calvario. E Dio vi dico oggi, persino se il tempo è già terminato, io vi dico oggi, ancora una volta, se fosse stato soltanto il mangiare un frutto, ciò che accade nel giardino dell'Eden, allora il Signore sarebbe soltanto dovuto venire e mangiare dall'albero giusto. Allora il danno sarebbe stato riparato. Ma poiché il peccato originale accadde nel corpo di carne e sangue, Lasciate che ve lo dica. Potete esaminarlo con la Sacra Scrittura. Del Figlio di Dio è scritto nel Salmo 2, verso 7, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Da chi fu generato Caino? Nell'Epistola di Giovanni leggiamo che egli era dal maligno. E il primo assassino, Satana, è l'assassino sin dal principio. Se si desidera vedere come è stata riparata la caduta, si deve ritornare all'origine, indietro alla caduta, per sapere che il nostro Signore qui sulla terra è stato generato dallo Spirito, essendo nato e manifestato come Figlio di Dio, dando il suo corpo e il suo sangue per noi, affinché la vita che era nel suo sangue potesse ritornare in noi ed affinché nascessimo da Dio, ricevendo vita eterna. Fratelli e sorelle, in realtà è facile comprendere se Dio ce lo rivela. Non tutto è scritto in un posto. Ogni cosa è così disseminata che nessuno può trovarlo. Nessuno può vedere a meno che gli è rivelato da Dio per mezzo dello Spirito Santo. Potete chiudere tutte le scuole bibliche. Potete chiudere tutte le porte. Potete mandare tutti i professori a casa. Dio ha un ordine nella sua Chiesa. Egli ha posto vari ministeri per l'edificazione della Chiesa. E questo accade fino a questo giorno, che ogni cosa è di nuovo restaurata nella sua giusta condizione. Dunque, ed ora? Preghiamo. Oggi vorrei venire in mezzo a voi e pregare con tutti voi. Cantiamo Sol Abifè, Sol Abifè. Padre Celeste, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua preziosa e santa parola, per ogni scrittura che abbiamo letto. Ti ringraziamo per lo Spirito Santo che ci guida in ogni verità. Ti ringraziamo per il ministero di tutti i tuoi servitori e profeti, per il ministero di tutti gli apostoli. Ti ringraziamo per il ministero del fratello Branham e ti ringraziamo che abbiamo riconosciuto la responsabilità che tu ci hai dato di portare il tuo messaggio, la tua parola in tutto il mondo. Caro Signore, dona rivelazione ad ognuno di noi e coronaci con benignità e compassioni. Possa la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo possa essere accordata ad ognuno di noi, prezioso Signore. A te sia il ringraziamento e l'adorazione. Benedici pure tutti quelli che hanno consacrato la vita a te e saranno battezzati. Benedici fratello Smith, che amministrerà il battesimo. Benedici tutto il tuo popolo su tutta la terra. Benedici tutti i fratelli nel ministero che hanno preso pure la responsabilità davanti a te. E sì con loro, in ogni lingua, in ogni popolo, su tutta la terra. A te, onnipotente Dio, sia la lode, l'onore e la gloria, ora e per sempre. Alleluia. Amen. E tutti dicano alleluia. E tutti dicano amen. Amen.